Introduzione al canto gregoriano. Un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Il responsorio graduale, abbiamo visto, è il canto con cui la Chiesa e il singolo membro dell'assemblea liturgica esprime la risonanza che segue l'ascolto della parola. Una risonanza che prende corpo nel silenzio di accoglienza e che si fa poi parola viva attraverso il canto. Un canto che plasma il pensiero, un canto che è arricchito dall'esperienza personale di ciascuno e che si manifesta poi coralmente, appunto, in queste melodie. Dopo la meditazione sulla prima lettura, si avvicina il momento della rivelazione della parola del Signore Gesù, la buona novella del Vangelo. Buona novella del Vangelo che era preparata nel Medioevo non solo dall'Alleluia, ma anche da una antifona ante Evangelium. Noi abbiamo conservato l'Alleluia. Questa Alleluia costituito dall'acclamazione ebraica Alleluia, lodate Dio, cui segue il versetto di un salmo o un breve testo di origine ecclesiastica, seguito questo verso dalla ripetizione dell'Alleluia iniziale. L'Alleluia a sua volta è costituito da due parti. Abbiamo relativamente poche note che interessano le prime tre sillabe di questa acclamazione. Al-le-lu. E sulla sillaba finale, ya, ha inizio il dispiegarsi della voce che esplode nel cosiddetto jubilus, un vocalizzo, un melisma, che può essere di poche note, di solito sono una ventina, tra 20 e 30, possono essere 50, e al di fuori del rito romano, soprattutto a Milano e in Spagna, noi abbiamo lo jubilus che trabocca. Sono centinaia di note. Possono raggiungere una mezza pagina abbondante di un libro di canto. Nella liturgia romana, lo jubilus alleluiatico e l'acclamazione integra alleluia prima e dopo il verso sono identici. Sia a Milano che in Spagna, dopo il verso, l'alleluia con il suo jubilus è diverso, è amplificato. Aumenta notevolmente di volume, di intensità, l'ambito anche si distende maggiormente. È un canto che cerca di essere onnicomprensivo. E a Milano questa distinzione tra l'alleluia prima e dopo il verso viene fissata dai termini tecnici di melodie prime e melodie seconde. L'alleluia è un termine ebraico, uno dei pochi superstiti nella liturgia latina. Alcune melodie possono forse essere rintracciate nell'ebraismo, ci sono delle ipotesi al riguardo da parte di Edi di Erson Chivi. Altre melodie risentono dell'influsso della Chiesa orientale, del mondo bizantino. E tra le melodie che vorrei ricordare, che vorrei proporre all'ascolto, è proprio l'alleluia della terza messa di Natale, Dies Sanctificatus Illuxit Nobis. È l'alleluia in cui la luce dell'incarnazione del Verbo irradia nella notte e si estende dalla notte di Betlemme alla notte dell'universo intero, che vive nelle tenebre. Ecco, il pargolo ci è dato, la luce si è manifestata, irradia nei nostri cuori. Questo alleluia deve essere ricordato per vari motivi. Il primo motivo è l'origine bizantina. La melodia deriva da un modello orientale, ma di matrice bizantina. In secondo luogo, questo Alleluia ripropone l'acclamazione Alleluia in molti altri brani alleluiatici, soprattutto del periodo natalizio, tra Natale e l'Epifania. In secondo luogo potrei osservare e invitare tutti, perciò, a stare attenti al verso. Il verso è melismatico, cioè su alcune sillabe ci sono delle fioriture, dei vocalizzi, ma questa fioritura non deve trarci in inganno. La struttura è semplicissima, è un verso salmodico, soltanto che invece di avere una nota su una sillaba, qui ce ne sono a volte una decina e più ancora. Ma non dobbiamo lasciarci trarre in inganno. Questo Alleluia dipende da una versione sillabica molto semplice. L'Alleluia, come il graduale e come il tratto, sono dei canti interlezionali, cioè si pongono all'interno della messa tra le letture, tra la lettura che precede il Vangelo e il Vangelo stesso. E come canti interlezionali derivano la loro struttura odierna dalla pratica della salmodia nell'antichità. In modo particolare, gli Alleluia hanno assunto come modello la salmodia alleluiatica. Ma ricordiamoci che secondo la testimonianza di Sant'Agostino, ai suoi tempi, quindi tra IV e V secolo, l'Alleluia non era considerato un canto, bensì una lettura. Si leggeva un salmo che aveva la dignità di lettura salmica. Proposto attraverso un modulo melodico proprio, un tono salmodico che forse non conosciamo più, questo salmo è stato poi elaborato, è stato assunto nel repertorio solistico della scuola romana e da canto sillabico è diventato un canto molto fiorito, melismatico, ricco di vocalizzi. E di questa struttura ci dà testimonianza appunto l'Alleluia di Natale che ascoltiamo subito.
Alleluia.
Una melodia importante nella storia del canto gregoriano è la melodia dell'Alleluia pasquale. Non c'è Alleluia più appropriato di quello pasquale. Una melodia che presenta due versi, e ve ne facciamo ascoltare uno, il primo, con le parole «Pasca nostrum immolatus est Christus. Questa melodia esprime la gioia pasquale della comunità che si avvicina al banchetto pasquale, sapendo che ormai è finita l'era dei sacrifici di agnelli, perché l'agnello immacolato è stato immolato. È stato immolato perché tutta la comunità umana potesse entrare nella terra promessa del regno di Dio, dove tutti siamo membri di un'unica famiglia. Ed è questo l'annuncio di speranze, di fede, che riecheggia nella liturgia pasquale e che abbraccia tutta la comunità. Pascha nostrum, immolatus est Christus. Pascha nostrum, Cristo è la nostra Pasqua, ma è una Pasqua che è stata immolata. Il sacrificio redentore di Cristo è il punto centrale, la chiave di volta, il passo decisivo che permette all'uomo di essere riscattato dal sangue dell'agnello. E sulla parola immolatus noi abbiamo una linea intera di vocalizzo che raggiunge gli apici del canto gregoriano proprio per farci vedere come è ampia questa abbondanza di grazia del sacrificio di Cristo. Cristo è la nostra Pasqua, per noi si è immolato. Cantiamo quindi l'intero Alleluia con lo Iubilus iniziale, il verso Pascha nostrum, e ripetiamo poi immediatamente dopo Pascha nostrum di nuovo l'Alleluia iniziale.
Alleluia, Pascha nostrum,
dal momento che gli Alleluia contengono dei melismi, dei vocalizzi, anche questo canto è stato oggetto di una elaborazione. Le note dei vocalizzi sono state riassunte, cioè assunte di nuovo, in un segmento di composizione che vede presenti, oltre alla melodia già nota, un nuovo testo le cui sillabe sono poste in riferimento alle singole note già esistenti. Cantiamo quindi, come esemplificazione di un alleluia tropato, l'alleluia Eripe me dei nemicis meis, Deus meus. Dio mio, strappami, liberami dai miei nemici. I miei nemici che sono i tuoi nemici, proprio perché sono tuoi nemici, sono miei nemici. Quindi in qualche modo tu, oh Dio, sei responsabile di questa oppressione che mi colpisce. E una parte del testo di questo tropo è assai significativa. Lingua cor simul clamitet a te, pie Christe. Questa è la chiave di lettura che rende ragione alla missione del cantore, cantore solista, corista, membro di una cantoria, chiunque canta in chiesa, non canta unicamente perché dotato di una voce. Quello che esprime nasce molto più in profondità rispetto alla gola. Lingua cor simul clamitet a te, pie Christe. Di fatto il canto nasce dal cuore, dalle profondità abissali della persona. La lingua, le labbra, l'apparato fonico sono la porta e il meccanismo che rende udibile ciò che si agita nel cuore umano. Il lamento, il pianto, il sorriso, la gioia. E nella preghiera tutto viene illuminato dalla grazia del risorto, per cui la disperazione si fa speranza, la precarietà diventa accoglienza della ricchezza. Dio entra nel cuore, perché in chi ha fede non è più la gola che canta, ma è lo spirito che canta attraverso la voce. Lingua cor simul clamitet a te, pie Christe. Precibus un nos defenda sempre ubique ab omnibus malis et corpore menteque tuere. Il canto dell'alleluia è il canto del trionfo sulla morte, è il canto di coloro che avvertono di essere nella liberazione o prossimi alla liberazione. Cristo ci precede, va avanti, dobbiamo solo seguirlo. E nelle nostre preghiere noi abbiamo l'assicurazione, solo per il fatto che ci rivolgiamo a Lui, sappiamo con certezza che Lui ci difende, sempre, e in ogni luogo ci libera da tutti i mali, del corpo, della mente, ci difende da ogni insidia. L'alleluia diventa quindi un canto gioioso in cui si coagulano i sentimenti più profondi della vita religiosa, dell'atteggiamento di fede, la fiducia totale in Dio, l'abbandono alla misericordia, il vivere alla presenza costante della provvidenza, l'abbandono, perché il nostro cuore possa dilatarsi nella scioltezza del bambino che si abbandona sul seno della mamma, del bambino che non cade anche quando trova un inciampo, perché dice il Salmo è tenuto per mano e sorretto dalla mano stessa di Dio. Ascoltiamo l'alleluia Eripe me dei nemicis meis con la prosula Laudes debitas vocibus.
Oh.
inimicis me.
L'Alleluia è il canto interlezionale per eccellenza che presenta una tonalità pasquale. Una tonalità pasquale che non si limita soltanto a esprimere la gioia della libertà riconquistata con la morte e la risurrezione di Cristo Gesù. Perché ogni gioia pasquale nasce dalla tragedia, appunto, della morte del Signore Gesù. Questo spiega come mai le melodie alleluiatiche siano ampie, ma rivelino una gioia contenuta. Non fanno mai gazzarra. Non è una gioia improvvisata che degenera in baldoria. È sempre un canto, quello dell'Alleluia, che nasce dalla morte di Cristo. Il risorto è colui che noi abbiamo crocifisso. Il partecipare alla risurrezione di Cristo significa essere consepolti con Lui per poter rivivere questa adesione totale al Padre nel Regno. E di questa testimonianza sia l'Alleluia sia il canto che l'Alleluia ha sostituito in tutto l'anno liturgico, tranne che nel periodo quaresimale. Perché nel periodo quaresimale, cioè tempo di penitenza, di attesa vigilante della Pasqua, la liturgia esclude il canto dell'Alleluia e al suo posto recupera una formula di esecuzione salmica che trova poi una sua elaborazione gregoriana nei cosiddetti tratti. Il tratto è il canto interlezionale che nel tempo quaresimale sostituisce l'Alleluia. Tratto che deriva dalla salmodia direttanea, cioè l'esecuzione di un salmo senza l'aggiunta di nessun altro elemento, nessuna acclamazione, nessun alleluia, nessun responso. Il cantore proclamava il salmo nella sua integrità dall'inizio alla fine. Nel momento in cui queste formule arcaiche di salmodia sono rielaborate, diventano canti della scola o canti solistici, non sarà più espresso nella liturgia l'intero salmo, vuoi nella forma direttanea, vuoi nella forma alleluiatica, ma soltanto alcuni versi. Di questa evoluzione sono testimoni il graduale, che riprende la salmodia responsoriale, l'alleluia, che rende attuale la salmodia alleluiatica, e il tratto, che è l'ultima reliquia della salmodia direttanea. Un cordiale risentirci, Giacomo Baroffio.